Buonasera a tutti, l'esperienza chiamata Kabbalah, stasera siamo a Modilin, buona festa a tutti, è bellissimo essere di nuovo assieme qua a Modilin e sentirvi tutti in Israele e in tutto il mondo. Vi invitiamo a partecipare a questa sera e mandare le vostre domande, potete mandarle per mezzo dell'internet e a questo indirizzo. Oggi noi vogliamo festeggiare la mutua garanzia, la luce di Hanukkah. Shalom Rav Lightman, come conviene sapere in questo periodo? Io ho visto che, ecco, la mutua garanzia, pensavo di parlare di Hanukkah, ma io penso di farlo in un modo diverso. Noi nel nostro sviluppo in tutto il periodo dell'evoluzione dell'uomo, passiamo molte situazioni da generazione a generazione nella nostra vita e siamo giunti a una situazione speciale nella quale noi ci troviamo, come voi avete di sicuro sentito, in una crisi generale, globale, integrale, grande, che avvolge tutta la vita dell'uomo in questo mondo, anche se noi non lo sentiamo del tutto, un po' lo sentiamo qui e lì, non lo digeriamo ancora. I cabalisti ci hanno detto a priori quando noi cominceremo a sentirlo. Questa crisi non è come ci vogliono raccontare solo nella famiglia, quando ci sono dei divorzi, di droga, di alcol, non nella cultura, non nella scienza, non nell'economia e commercio, è una crisi generale, quando noi siamo entrati e ci troviamo tutti in una crisi, tutte le persone che sono al mondo. E qua c'è una situazione speciale che si è rivelata, che la natura ci obbliga per mezzo di questi stress, di questi colpi, a far qualcosa. Però l'umanità non sa ancora cosa fare, anche se gli scienziati e con i quali noi siamo in collegamento incominciano a comprendere che questa crisi ci obbliga ad essere in armonia con la natura, e tutta questa natura in questi miliardi di anni di sviluppo, anche adesso in questo periodo sul globo terrestre, è sempre attirata verso lo sviluppo, verso un'armonia, e noi siamo giunti nei nostri livelli a un livello di sviluppo nel quale noi dobbiamo far prendere parte in modo attivo a questo sviluppo. Quando durante tutta la storia l'umanità si è sviluppata con la forza che la obbliga, per mezzo della quale si è sviluppata con tutte le sofferenze. Quando si sentiva male e ci si attirava verso il bene. E siamo giunti a una situazione del giorno d'oggi. Non sapevamo esattamente verso dove andavamo, ma sentivamo sempre che questa, quest'altro sarebbe stato meglio. E allora abbiamo fatto dei cambiamenti nella vita. Però adesso noi ci troviamo non semplicemente in una situazione nella quale c'è la forza che ci attira davanti, ma non ci fa vedere dove andiamo. Noi dobbiamo da soli trovare una strada, e noi vediamo che nonostante noi siamo già da decine di anni in questa crisi dell'educazione, della famiglia, dell'alcolismo, del terrore, delle droghe culturali, però non sappiamo cosa fare. L'uomo deve adesso proprio studiare e investigare in se stesso verso dove noi dobbiamo svilupparci, e non basta la forza che ci spinge dal di dietro, c'è bisogno di una di essere attirati verso l'avanti. Noi dobbiamo consapevolmente trovare cosa è possibile, sia possibile fare, e trovare la risposta giusta, qual è la crisi in se stessa. E allora noi vediamo che qua c'è una crisi fra l'uomo e il mondo. Quando noi nel nostro mondo ci troviamo in opposizione al nostro mondo, tutta la natura è in armonia, è in unione, e l'uomo però fa quello che vuole per le sue necessità casuali, ed è disposto a fare tutto ciò che la sua indole desidera. Ci dicono, noi studiamo nella saggezza della Kabbalah, che questa situazione non può continuare per molto tempo, perché ciò nonostante, se noi mettiamo anche la nostra forza per e se noi non metteremo la nostra forza per portarci avanti, la natura ci obbligherà a farlo, e con queste forze che noi stessi le causiamo, e si faranno sempre più grandi, e non abbiamo altra possibilità che trovare e per trovare il modo abbiamo proprio la necessità di trovare questo posto di tranquillità a causa delle sofferenze. La saggezza della Kabbalah ci dice che l'armonia con l'equilibrio con la natura è il nostro ego, è una forza proprio negativa, distruttiva, e noi costruiamo un mondo con la nostra forza egoistica, e l'uomo dovrà giungere al collegamento a una reciprocità con tutti, semplicemente nella società umana, anche con la natura che lo circonda, che questa armonia, questo equilibrio deve proprio esserci nella realtà, con questa arvut, esattamente come l'immobile, il vegetale e l'animale sono in armonia e in equilibrio, così deve farlo anche l'uomo. E noi vediamo che l'uomo deve giungerci con la consapevolezza, con la comprensione che noi qui dobbiamo comprendere come svilupparci e come giungerci e come trovare questo posto di tranquillità da soli. Per questo si risvela la saggezza della Kabbalah per la prima volta dopo anni di occultamento, per aiutarci. E si rivela proprio per questo, e ci spiega cosa va fatto. E questa nostra festa di Hanukkah, che noi festeggiamo oggi, è pertinente a questo. Quando l'uomo, per giungere a questo equilibrio nella vita eterna, completa, per innalzarsi al livello dell'uomo, al livello della natura generale, e quando non dipenderà allora dal suo corpo che passa, che non rimane, deve giungere al livello di comprensione di tutta la natura, e si fa per mezzo della luce superiore, una forza speciale che c'è nella natura, una forza della natura che è chiamata da noi la luce superiore. Quando noi ci innalziamo nel livello egoistico al collegamento, all'unione, alla reciprocità, all'arvut, alla garanzia, c'è la prima fase nella quale noi ci innalziamo al di sopra del nostro ego, e questa fase è chiamata Nes, miracolo. Ogni volta che la luce opera su di noi, ci passa da un livello all'altro, questo passaggio che è come una nuova nascita è chiamato miracolo, Nes. E per prima cosa c'è il miracolo dell'uscita dell'Egitto, quando noi ci innalziamo al di sopra del nostro ego e smettiamo di usarlo, quando l'uomo riceve una forza nuova per mezzo della quale lui può vedere la nostra vita, il nostro mondo, attraverso gli occhiali dell'unione, del collegamento, incomincia a vedere questo sistema generale della natura, come questo sistema è collegato in se stesso per mezzo di una rete nella quale ognuno è collegato a tutto il resto, e c'è un sistema integrale che dipende uno dall'altro. Questo è chiamato Arvut, la garanzia, e tutta la natura è così, escluso l'uomo, che non si trova ancora in questo, sebbene sia la parte più elevata, più sviluppata. Per il momento è opposto ancora a tutto questo sistema, e questo continua a succedere perché l'uomo deve comprendere qual è il suo compito e in che modo completarlo col cambiamento di se stesso, con la correzione di se stesso. L'uomo che scopre questa posizione, la sua posizione alla natura, questo vuol dire che scopre se stesso in Avdut, nella servitù, nell'esilio dell'Egitto. E quando esce da questo, allora questo viene chiamato il miracolo dell'uscita dall'Egitto. Quando tutta questa uscita dallega una situazione diversa a una dimensione diversa, nella quale noi riceviamo una percezione nuova rispetto a dove noi viviamo. Il mondo ci sembra diverso, più profondo. Avete di certo visto queste immagini stere nel quale si guarda guarda questa foto, e se si oscura un po' questo focus, allora si entra dentro. Queste proprio a tre dimensioni, sì, è quello che noi cominciamo a vedere in tutto il mondo. Allora si incomincia a vedere non solo quello che succede, ogni cosa, quello che succede, ma si vedono anche i collegamenti fra le cose. Allora questo ci aiuta a comprendere cosa noi dobbiamo aggiungere affinché tutta questa foto sia in armonia completa. Questo succede all'uscita dell'Egitto, nell'innalzamento al nostro ego. Dopo, quando noi ci innalziamo da questo ego, allora noi cominciamo a vedere di essere una parte integrale di questo sistema. E allora noi dobbiamo fare l'opposto, dobbiamo correggerlo. E allora noi acquisiamo i nostri kelim, i nostri vasi nuovi, che sono chiamati kelim, i vasi di Ashpa'a, del dare in assoluto. Quando noi incominciamo a collegarci uno all'altro, a una situazione nella quale questo collegamento è reciproco, io non do fastidio a nessuno. Io prendo parte con tutti, con questo mio desiderio buono per il bene di tutti. L'uscita da questo, dopo l'uscita dall'Egitto, è possibile anche scrivere queste cose dal nostro ego, quando noi ci troviamo nel nostro mondo, nell'ego, noi ci innalziamo al di sopra di esso. Questa è chiamata l'uscita dell'Egitto, questo è l'Egitto, il nostro ego. Noi abbiamo allora il miracolo dell'uscita dall'Egitto, e si passa alla situazione, che è chiamata Hanukkah. Cosa vuol dire? Hanu è solo una sosta. Tutte queste geometrie, questi numeri 25, ne parleremo dopo. Una situazione di intermedia nella quale noi riceviamo i vasi di Ashpa'a, i kelim di Ashpa'a. E questo è anche un miracolo, quando noi acquisiamo per la prima volta la possibilità di collegarci con gli altri in armonia, con un lavoro reciproco, con una partecipazione reciproca, ma solo in modo passivo. Quando io sono disposta a non dar fastidio, a non usare il mio ego, ma essere collegata a tutti per il bene di tutti. E dopo noi abbiamo ancora un altro miracolo, che è chiamato il miracolo di Purim. Sono i kelim, i vasi di Kabbalah, di ricezione. Quando io, persino col mio ego, quando io lo passo all'uso e comincio a usarlo per le aspia, per dare in assoluto, nel modo opposto nel quale lo facevo prima. Prima volevo usufruire di tutto il mondo, adesso faccio l'opposto. Quando io una volta facevo solamente le cose per il bene di me stesso, ora io incomincio a partecipare con tutto il mondo e aggiungere da me stesso, qualcosa di me stesso a tutti. Queste sono le due fasi, sono tre fasi, in effetti, dalla nostra situazione egoistica, che c'è il miracolo dell'uscita dell'Egitto, il miracolo di Hanukkah e il miracolo di Purim. In conformità a questo, noi parliamo delle situazioni. Il miracolo di Hanukkah vuol dire che noi ci innalziamo al di sopra dell'ego, non usiamo la nostra materia, la nostra natura, e per quello è una situazione spirituale. È scritto che si possono vedere questa luce, solo vederla, è vietato usare questa luce, ma solo vederla. È una festa della luce, ci sono tante cose, dei dolci come Krafen, e poi c'è l'olio, c'è una situazione piacevole, bella, non si è obbligato a niente, non ci sono simboli materiali, escluso la luce e l'olio che fa parte della luce. E mentre invece il Purim è l'opposto, quando è una festa corporea. Cosa vuol dire corporea? Quando io prendo il mio corpo, il guf, il desiderio di ricevere e lo uso, per quello si gioisce a Purim, si mangia, si beve e ci si ubriaca persino, perché a Purim noi giungiamo alla situazione completa, alla correzione completa, quando persino il nostro ego giunge alla correzione. E così noi ci portiamo avanti. Noi adesso ci troviamo con voi per il momento solo nella consapevolezza del male, nella consapevolezza di essere tutti in Egitto, in effetti, nel livello spirituale dell'Egitto, ma ci prepariamo alla nascita, all'uscita dall'Egitto, che è chiamata nascita, Leida, e speriamo veramente di uscire in fretta da qua e di ottenere la vera festa di Hanukkah, di innalzarci al di sopra della nostra natura e innalzarci verso la natura completa, globale, generale. Con questo noi giungiamo alla percezione del nuovo mondo, la percezione della nuova realtà, come abbiamo parlato di questa foto tipo stereo, quando smettiamo di immedesimarci con il nostro corpo, che qualcosa di che ci trova per un po', qualche cosa di mentre il corpo ritorna lì, e allora se incominciamo a vivere con le forze che della natura, entriamo in questo sistema e ci includiamo in questo e perdiamo il collegamento col nostro corpo, lo perdiamo in modo tale che la nostra vita dentro la dopo questa profondità di questa realtà, quello che noi riceviamo, questa sensazione della luce, l'azione della luce, sono cose talmente forti che quasi noi percepiamo nemmeno se il corpo muore. E noi non ci atteggiamo a questo come una perdita di qualcosa, ma come la parte animale, viva, animale dell'uomo. Come noi possiamo, diciamo, tagliarci i capelli, allora noi non lo percepiamo, non percepiamo di aver perduto qualcosa di noi stessi. E il livello di un livello animale, come si taglia ad esempio, come noi ci tagliamo le unghie, perdiamo proprio questa sensazione della parte animale, e nell'altro livello ancora perdiamo quasi questa sensazione. Adam è l'unione di tutte queste tutti noi che siamo in questo sistema ci allontaniamo dalla nostra materialità e lo scopriamo fino a ottenere tutta la spiritualità, fino a quando i cabalisti dicono che quando tutta l'umanità entrerà in questo, deve entrarci in poco tempo, e allora il nostro mondo sparirà dalla nostra percezione, e così noi rimaniamo in questa armonia interiore della natura superiore, e nel livello dell'uomo, di Adamo. E questa la prima festa nella quale noi giungiamo, che questo è un simbolo materiale, è la festa di Hanukkah. Per il momento, finché non si arriva alla correzione completa. Ci sono delle cose delle quali si può parlare, ma forse si può parlare, ad esempio, di questo sistema della candela, dell'olio, dello stoppino, però incominciamo forse con domande. E lasciate per il momento chi ha bisogno, chi vuole domandare, chi alzi la mano, e voi invitiamo tutti voi che siete all'internet di mandare le vostre domande. Buonasera, grazie. Mi chiamo Moshe e hai parlato della crisi globale, che è una cosa importante, molto importante, però noi siamo delle piccole persone. C'è importante una cosa: come si può portare la saggezza della Kabbalah ama il tuo prossimo come te stesso, diciamo a tutti. E proprio nelle strade si vede veramente che noi ci troviamo in strada, abbiamo questa possibilità di questa sensazione egoistica. È impossibile correggere una cosa invece dell'altra. A dire la verità, la risposta è semplice: finché l'uomo non vede il sistema, non vede di essere collegato a tutti, non ha nessuna possibilità di cambiare se stesso. Quando io mi trovo per la strada, diciamo, e percepisco e vedo come le persone si comportano, non ho niente contro di loro, perché questa è la nostra natura. Come si può esigere dall'uomo di essere buono? Noi lo vediamo che anche se tu lo dirai migliaia di volte, anche se tu non servirà a parlarne, e tu vedrai che la saggezza della Kabbalah è contro tutte queste punizioni. Non serve niente, solamente vedere che siamo collegati assieme. Se tu vedi che tuo figlio è tuo e che è collegato a te, tu volenti o nolente pensi in un modo diverso. e quindi tu devi percepire gli altri e collegati a te come minimo come i tuoi parenti, allora non potrai comportarti in modo negativo. Non solo, tu vedrai quanto tu influisci su di loro e tutto questo ritornerà su di te. Solo la rivelazione, non c'è altro da fare. Noi vediamo, guarda in questo mondo cosa succede con l'educazione, non possiamo fare niente con i nostri bambini, la cosa più vicina a noi, più cara per noi, la prossima generazione. Io vedo anche i miei nipoti, che perlomeno loro vivano in un mondo buono, però loro continueranno a comportarsi secondo la loro natura finché non scopriranno il collegamento fra di loro, fra tutti. Noi dobbiamo essere molto pratici. Per quanto noi facciamo parte di molti congressi, abbiamo partecipato all'UNESCO, all'ONU, abbiamo visto che questo atteggiamento formale è per tutti, è possibile fare quello che è possibile, però noi sappiamo a priori che niente servirà, solo vedere, quando io percepisco con il mio senso, se noi avessimo sentito con questo senso che siamo tutti collegati uno all'altro, tu avresti visto un modo di comportarsi diverso. Prima di questo cosa puoi fare con le persone? È scritto che l'indole maligna è cattiva dalla nascita, da quando è piccolo. Anche se tu porti un po' di educazione, tu ammonisci le persone, un po' di stress, sì, non si mangiano a vicenda, però questo atteggiamento bello, proprio di cuore, di prendersi, preoccuparsi per gli altri, noi potremmo giungerci solamente per mezzo della saggezza della Kabbalah. Sì, buonasera, mi chiamo Ezra. Vorrei chiedere due cose. Una cosa, mi hanno detto all'inizio che i figli, i bambini hanno paura del buio, i grandi hanno paura della luce. Sì, bene, dice Rav. È una frase che ogni tanto mi giunge e mi sembra una frase giusta. Un'altra cosa, forse una domanda per volta. Quando si parla del miracolo dell'olio, del quale noi tutti abbiamo studiato, io vedo proprio come se ci fosse un recipiente antico che si frantuma. Ognuno incomincia a percepire una sensazione di consapevolezza nuova, forse per mezzo di pioggia, come la pioggia scende dopo 40 anni nel deserto e ci sono dei semi. Le persone vogliono unirsi assieme per costruire di ritorno questo clì nel quale ci potrà essere la luce. Per prima cosa, rispetto ai bambini che hanno paura del buio, è giusto, perché non hanno ancora fatto diventare il buio, non hanno ancora fatto diventare luce. La Hanukkah vuol dire piccolezza, piccolo. Questo è Katnut, Hanukkah, la maturità è Purim, la Gadlut. I piccoli hanno paura del buio, però i grandi devono ricevere per la spia e hanno paura di ricevere per ricevere, allora hanno paura della luce. Cos'è il recipiente con l'olio? È l'anima. E c'è bisogno di accenderla, abbiamo bisogno per questo della luce circondante che giunge, è la materia, il carburante da noi, il nostro desiderio di riceverlo, che se diventa dal desiderio per ricevere al desiderio per l'aspia, per dare in assoluto, allora noi abbiamo bisogno dello schermo, del massach e la luce di ritorno, o choser, quando noi facciamo questa azione. Cosa succede all'internet? Ci sono già delle domande? Sì. Uno studente di Beersheba chiede: noi studiamo che la saggezza della Kabbalah è un contatto col mondo superiore e anche l'investigazione del mondo superiore. Cosa è necessario fare per fare un'investigazione sana e giusta? Cosa posso rispondere, Oren? Quali sono le condizioni necessarie per un'investigazione sana e giusta? Solo desiderio, nient'altro. La saggezza della Kabbalah lo scrive anche Chaim Vitale, che era stato lo studente dell'Ari. Ha scritto ciò che ha detto l'Ari, ha scritto tutti i suoi libri. Lui scrive nella prefazione del cancello delle prefazioni che la saggezza della Kabbalah non esige niente dall'uomo. Come tu nasci, tu puoi accedere ad essa. Quindi noi divulghiamo la saggezza della Kabbalah in tutto il mondo. È una cosa naturale. Di cosa si parla in effetti? Non si parla di studiare i mondi superiori, non si possono studiare. A dire la verità, il nostro studio è diviso in due parti. In due parti. La prima parte è lo studio che abbiamo adesso, è il periodo della preparazione, Zmana Hana. E dopo c'è il Mahsom, la barriera, e dopo io studio per il fatto che io vedo le cose. Nel periodo della preparazione noi studiamo, abbiamo un libro, io scrivo un libro, io leggo e rispetto a quello che io studio, se io voglio ottenere col mio cuore il mondo spirituale, da lì per mezzo del libro ricevo nel mio desiderio la luce che riporta al meglio, luce circondante. Io mi trovo sempre nello stesso sistema, solo che essa è occultata da me. Per il fatto che io occulto me stesso con altri e mi collego con gli altri cuori di tutti gli amici, allora noi passiamo questa forza di Ashpa'a ognuno all'altro, perché lo desideriamo. Quando noi innalziamo il nostro man, il desiderio di correzione, allora la luce che circonda, la luce che riporta al meglio, ci porta la forza di correzione, e così noi lo riceviamo, e allora noi alla fin fine nasciamo. Quando noi nasciamo, allora noi vediamo. Quando noi vediamo, allora noi incominciamo di nuovo a leggere il libro, continuiamo a leggere il libro, però noi leggiamo nel libro e scopriamo ciò che noi studiamo con il senso. Il libro diventa una guida. Qua sotto, quando io mi trovo qua sotto, è come quando io leggo sulla Svizzera. Cosa succede lì? Che monti ci sono? Che colline ci sono? Cosa c'è lì? Io non so ancora niente. Al di sopra del Mahsom, della barriera, allora mi trovo già lì e allora uso tutti questi libri di Kabbalah come una guida. Io proprio uso il libro per azionare me stesso e entrare in collegamento reciproco col mondo spirituale. In questo sistema che io scopro in questa immagine, quando entro nella immagine, prima di entrare si studia, e quando si entra, questa è la Kabbalah pratica, per collegarsi con la realtà superiore. È qualcosa di molto materiale, sentito. Allora sai come ci si collega assieme, in che modo ci si influisce uno sull'altro. Tutto viene aperto. Un altro minuto, microfono. Mi chiamo Teodoro. In questo io capisco che il metodo è la rivelazione del male. Tutto il tempo scopriamo di essere egoisti. Il nostro male si divide in due parti. Per prima cosa c'è qua una bestia. Sì, così. Quello che uscite. Questo è da una parte. Io scrivo qua la natura, Ateva. Questa è la natura, non è buona né cattiva. È livello di animale. Abbiamo vissuto nel livello di Domem, di Tzomeach, di Chai, di immobile, di vegetale e di animale. Chi ha studiato la terza parte del Talmud delle 10 Sfirot, Ari Lis racconta che quando noi... noi passiamo dal livello di immobile a quello di Tzomeach, lì ci sono i coralli, e dopo dal Tzomeach, per andare a passare dal Tzomeach al parlante, scusate, al Chai, all'animale, c'è la scimmia, poi fra. E poi lì c'è il livello dell'uomo. La differenza fra l'uomo e tutto il resto dei livelli non è nella materia. La materia è la stessa materia. Il desiderio di ricevere, però l'uomo è chiamato chi si trova in Ashpa. È consapevolezza. È ciò che noi dobbiamo ottenere da soli per mezzo della luce che riporta il meglio. Non c'è in noi, nel mondo c'è solo, nell'uomo c'è solo una cosa che è chiamato il punto del cuore. Nel livello di animale c'è questo punto nel cuore che giunge fino alla situazione nella quale si costruisce l'uomo. La mia domanda era se l'uomo nel processo interiore che passa ne scopre delle situazioni nelle quali percepisce che il suo ego, come ad esempio la gelosia, allora invita la luce che lo riporta al meglio. È una cosa che si sente con il tempo, si sente questo cambiamento, questa è la domanda. Per quanto tempo c'è bisogno per giungere a questo? Il nostro lavoro è nel fatto che ci troviamo io più il gruppo e lo studio. Poi anche divulgazione, altre cose, ma questo è il mezzo. Se io collego me stesso in questo modo, io cerco di giungere alla Shpa'a, al dare in assoluto. Tutto il mondo qui è la materia della ricezione. Il primo uomo è il mondo superiore in genere, è la qualità di Ashpa, del dare in assoluto. Se io uso tutte queste cose, a cosa aggiungo? Io in tutto illumino dall'alto su questo punto nel cuore, in modo che esca dal cuore e giunga al mondo superiore, che incominci a collegarsi con tutto il resto dei punti, e questi punti siano come un kli, anima, neshama, e l'anima è una per tutti, non c'è per te, per me, per lui, per nessuno, è un kli generale, un unico e desiderio che tutto le aspia, dare in assoluto. noi non correggiamo niente del nostro ego e non correggiamo niente in questa bestia. Come si trova, così continua. Ascoltami, noi non ci prendiamo cura delle nostre qualità naturali, bestiali, materiali. Come sei nato e come continui a vivere, continuerà a vivere. Però per mezzo del fatto che tu acquisisci qui quella parte che è chiamata anima, questa parte con la quale tu sarai in questo sistema superiore, ti collegherai ad essa, con questa parte tu vivrai e la tua bestia rimarrà sotto, tu la userai solo per questa vita semplice, razionale, perché continui a vivere. Tu ti atteggerai ad essa come tu ti atteggi, diciamo, al tuo cane, al tuo gatto. Gli darai tutto ciò che ha bisogno. Ho compreso che ci sono 613 parti dell'anima e c'è questo processo di correzione della nostra anima. Una persona che lavora su qualche qualità speciale, in che modo può percepire la correzione in se stesso? Quando io incomincio a lavorare sul mio collegamento con gli altri, il collegamento fra i punti nel cuore, io incomincio a collegare il mio punto nel cuore con altri punti nel cuore, che siano in tutti, in tutto io scoprirò l'anima in totale. Allora percepirò in questa opposizione fra me e gli altri il prossimo, io percepirò questa opposizione grande. Questo è chiamato l'indole maligno, Yetzerara. Non è sul livello qua del basso, non è assolutamente qua. Noi dobbiamo tagliare fra questi mondi, non è qua. Assolutamente, l'indole maligna giunge all'uomo e se lui vuole collegarsi agli altri e giungere alla costruzione del cli generale, che è chiamato anima, neshama, le mie qualità, mie materiale non sono chiamati l'indole maligno. L'indole maligno è il livello dell'Adam, di Adamo, che è cattivo dalla sua fanciullezza. E tutto il resto, tutte quelle qualità, non è necessario correggerli. Noi dobbiamo correggere solamente il nostro atteggiamento verso il prossimo. Allora io scopro Tariyag, 613 parti, 613 desideri, fino a quanto io sono cattivo in essi. Questo è chiamato, ho creato l'indole maligno. Allora io scoprirò l'indole maligna, non quello che succede adesso, quello che si percepisce adesso non è l'indole maligna. E allora io scopro. Io scopro, ci sono qua dentro nell'anima, Galgalta Venaim, Ramach Evarim, e ci sono anche Shasagidim, che sono tutte parti dentro l'anima, che noi correggiamo. Noi non siamo ancora giunti ai desideri che noi dobbiamo correggere. La nostra percezione della realtà rispetto agli altri cambierà in questo processo della correzione interiore, rimane la stessa cosa. La percezione della realtà, noi l'abbiamo detto, entri in questa, nella profondità di questa figura, tu vedi tutti i collegamenti che ci sono in questo mondo e vedi come tu influisci, ma spia e anche le percezioni interiori cambiano, sì, in conformità a questo. Un'altra domanda: quando uno passa dal desiderio di ricevere per ricevere alla spia, che in cosa consiste? È un passaggio fra 0 e 100? E cambia in 180 gradi o cambia gradualmente? Non è un cambiamento e non è un grado, non è un angolo, un'angolazione. La ricezione è ricevere una consapevolezza nuova, una visione nuova. Come tu non puoi spiegare al gatto che siede vicino a te che tu soffri del fatto di non poter risolvere qualche problema di matematica, è qualcosa che lui non può comprendere, lui può percepire come un animale, per il fatto che anche tu sei un animale, può sentire che tu soffri come animale a animale, può avvicinarti a te, far partecipare a questa tua sofferenza, ma non può sapere perché tu soffri. Così la stessa cosa, perché è una percezione della realtà più interiore, più elevata, che tu non puoi spiegare a livello precedente del prima del tuo, e c'è ogni volta una consapevolezza nuova in ogni singolo livello per 125 gradini, sia alla fine. Dan, adesso potrai chiedere anche dall'internet la prossima domanda. Io voglio parlare della mia sensazione come una persona che studia. Sono stata in vari congressi, ho avuto vari incontri, ho cominciato a percepire che è una cosa giusta. Io non penso di essere dopo il Marsom, dopo la barriera, non so di cosa si parla, però io so che quando si percepisce questo collegamento si apre un po' il cuore. Però quando io vado fuori al mondo, quando ho i figli che studiano in sistemi di educazione, allora la cosa cambia. Io sento molto quale dovrebbe essere l'atteggiamento nell'educazione senza punizioni, mentre invece io vedo che questa è una cosa che succede fuori. Incomincio a percepire che è una cosa giusta, ma sento che questi sistemi operano in modo diverso fuori. C'è una sensazione proprio di disperazione a volte, molto spesso non c'è la sensazione che le persone stanno bene. Sebbene abbiano soldi, abbiano un buon lavoro e guadagnano bene, io sento che le persone sono stanchi. Mi dispiace, ma io parlo un po' forse per tutti. Sì, la disperazione, la depressione è la malattia più diffusa al mondo. Qual è la domanda, chiederà? Come una persona che studia e percepisco le cose, da una parte io sento di aver trovato il posto giusto e di dover portarmi avanti lì e voglio essere lì, d'altra parte c'ho una sensazione che anche loro, perché loro no? Perché io sì e loro no? Perché io ho trovato questo posto e loro no? Sebbene siano male, abbiano difficoltà, perché non l'hanno trovata? Incominciamo dalla fine. Perché loro no e io sì? Non so. Non so il perché. Non posso dirtelo. Dipende dalla radice dell'anima. Abbiamo in tutto, come noi abbiamo detto, un'unica anima, è proprio una struttura che è chiamata Rosh Torsof, il capo dentro la fine, è chiamato Avot, padri, Banim, figli e Israel. Perché ognuno è un livello diverso? Non lo so, non si chiede il perché, perché è una struttura. Io non posso domandare perché io sono qua, e qualcun altro diciamo è qui, un altro è lì. Ognuno ha il suo posto in questa struttura. E io lo fa, in effetti questo sistema è un sistema circolare, solo che per la correzione la si divide in parti, Rosh Toch Sof, come si parla di Naran Chai. Quando ognuno si risveglia, dipende da dove è l'anima. Non si parla dell'uomo, se noi guardiamo l'anima, osserviamo l'anima, si parla dell'essenza dell'uomo. Non ci sono persone. Secondo questo svolgimento dall'alto al basso, questo è il periodo della correzione, ci sono persone che sono padri, che sono usciti prima, ci sono persone che sono figli, sono usciti dopo, e noi ci svegliamo solo ora. Ognuno di noi, oltre a tutto questo, si è svolto dall'alto al basso, vivevamo, c'eravamo in queste generazioni, ma non siamo ancora usciti in questa situazione di consapevolezza. Adesso l'anima si risveglia. Se si risveglia, si risveglia. Ci sono persone al mondo che sì, che si risvegliano, altri no. C'ho anche persone che sono molto vicine a me. Io ho ad esempio un fratello, c'ho dei cugini, c'ho sorelle e cugine, nessuno di loro fa parte di questo, anche mio fratello no, perché qua non c'è un obbligo. Se l'anima si risveglia, se no no. Adesso c'è un risveglio generale in tutto il mondo per la crisi, c'è una domanda, una richiesta del perché della vita, tutta questa sofferenza, questa disperazione, questa sensazione di impotenza porta tutta l'umanità alla domanda sul perché della vita. E giungono pian piano, anche non piano. Ai nostri tempi si può dire che è proprio una rivoluzione. Adesso, per quanto riguarda l'educazione deve essere senza una coercizione, solo per mezzo dell'esempio, non c'è nient'altro. Noi studiamo, noi abbiamo proprio molta esperienza con i bambini, e non importa tu cosa tu gli dici, lui deve vedere, un bambino studia dal fatto che vede, e qui non può aggiungere nient'altro invece di questo. Noi dobbiamo portare degli esempi tali nel sistema di educazione, esempi di educazione, non di studio, non di erudizione. È una saggezza, non è una cosa semplicemente far vedere solo delle cose belle. Bisogna studiare, e che ci si comporta solo in questo modo. Quello che noi diamo, portiamo un bambino fino a 15 anni, così lui si comporterà secondo questo. Solo che molte persone, perché mancano dei soldi, fanno proprio dei bambini ciò che hanno voglia di fare, persino con l'alimentazione, è proprio risultato, è proprio conosciuto. Noi cerchiamo o incominciamo a costruire un sistema di studio e di educazione nuova, ci sono molti libri a proposito, noi cerchiamo, speriamo che le persone lo possano sentire, però no, fa parte del sistema generale. Non è possibile che i bambini si correggano e che il sistema generale si corregga se noi stessi non ci porteremo avanti. Non possiamo esigerlo né dai dagli insegnanti né da questo sistema di educazione, perché sono un risultato di questa società generale. Sì? Io ho letto i libri che avete preparato e uso e cerco di educare i miei figli con questi mezzi, ma ho la sensazione che questo va bene a casa, ma quando vanno a scuola percepiscono qualcosa di diverso. È come se ci fosse un'opposizione e dicono sì, noi sentiamo che è la cosa giusta. A casa abbiamo questa sensazione di un'atmosfera diversa di collegamento, però quando la maestra, quando Junko mi viene a dire, incomincia a dire, la bambina dice che ho mosso qualcosa e l'insegnante incomincia a urlare. E la bambina mi chiede cosa fare, io non so cosa rispondere. Qua io sono proprio handicappata e lui dice anche io non so che rispondere, che risposta dare. Noi vediamo che tutti i bambini nel mondo soffrono per questo sistema educativo. Noi vediamo adesso che il mondo è piccolo e noi vediamo che è così. Noi parliamo anche, io parlo anche con i miei studenti, sono stati in tutte le nazioni varie, vediamo che tutti i bambini sono proprio poverini. Adesso noi cerchiamo di pubblicare un libro con l'UNESCO assieme. Noi non possiamo cambiare niente finché prima che i grandi non si cambino, non cambino. O magari se ci daranno la possibilità, diciamo, immaginiamocela questa bella, di educare degli educatori e sparparliarli in tutto il mondo, e allora loro potranno fare quello che noi facciamo qua nel nostro centro. Anche i nostri figli vanno anche ciononostante frequentano le scuole normali e noi sentiamo che c'è una differenza. Adesso c'è un gruppo di tredicenni che 8 nostri bambini sono entrati all'università, hanno passato il primo esame benissimo. Ci dicono che ci sono molte persone che vogliono chiedere. Shalom, sono molto emozionata e sono emozionata dell'essere parte di questo sistema meraviglioso, eccezionale, e ricevere da te e da tutte queste anime. La mia domanda è questa. Nel congresso hai detto che l'uomo deve lavorare solo massimo 3 ore e la maggioranza del tempo occuparsi di spiritualità. Io amo molto quello che hai detto, solo che in effetti è molto difficile farlo ed è quasi impossibile farlo. Io non l'ho detto, non intendevo che deve succedere adesso. Non incominciare a farlo da domani. Io ho detto che secondo tutte le investigazioni, tutte le ricerche, tutto ciò che si vede, i dati che si vedono, sono fatti. Un 1% dell'umanità può dare il fabbisogno alimentare a tutta l'umanità. È difficile crederci, ma è così. Il problema è, non si parla del problema dell'alimento, ma del dare gli alimenti. Perché c'è questo l'ego, è interessato a mantenere delle grandi popolazioni con la fame. Poi diciamo anche, se si parla dell'agricoltura, c'è una parte che ci darà tutto ciò che noi abbiamo bisogno, fino al 10%. Dipende, c'entra con tutte queste, c'entra anche con, comprende i servizi, comprende le fabbriche, la scienza e tutto il resto. Se noi divideremo in modo razionale fra tutti e questo, allora io non penso che sia necessario 3 ore per lavorare. Però perché l'uomo è in una forma tale? Noi dobbiamo fare un lavoro interiore spirituale molto difficile. Per quello, per che cosa succederà questo? Il lavoro spirituale è molto più difficile di lavorare in un posto di lavoro, perché noi dobbiamo lavorare al di sopra del nostro ego e trovare noi stessi, e come di trovarci in modo in equilibrio con tutta l'umanità. Lei dice che mi è molto più facile che lavorare. Come madre di 2 bambini, mio pensiero di portare un altro, di fare un altro figlio, non posso pensarci, perché io devo andare a lavorare dalla mattina alla sera assieme a mio marito per portare ciò che è necessario per vivere. Io ho una sensazione di rabbia. Vorrei essere qua molto di più, ma non riesco a farlo. Il mondo è messo in modo tale che noi, scusa la necessità, tutto ciò che non è l'estrema necessità fa in modo, ci porta a vuotare il globo terrestre. E tutto per dare un riempimento al nostro ego facendo delle cose delle quali noi non abbiamo bisogno. Cosa si può fare? Questa crisi metterà a posto tutto. Posso fare qualcosa per il momento? Solamente la divulgazione. Noi non possiamo fare altro che divulgazione. Nella divulgazione, per mezzo della divulgazione, noi giungiamo a situazioni nelle quali le persone percepiscono e comprendono sempre di più, oltre al fatto che c'è questa rete nella quale noi ci troviamo assieme, e noi ci siamo assieme, anche se non siamo consapevoli tutti di questo. Quando noi ci troviamo assieme e noi facciamo la divulgazione, studiamo assieme, anche se non diamo niente esteriormente, c'è questa, ognuno conosce, ognuno pensa agli altri. Questa è la divulgazione. Io spero che quest'anno proprio farà questo lavoro. Abbiamo ricevuto nell'internet molti auguri per la festa di Hanukkah da tutto il mondo. Abbiamo anche ospiti da Messico, da molte parti del mondo. Io voglio chiedere sulla Hanukkah. Ci sono molte domande su Hanukkah dal nord di Tel Aviv, da là da Natania, chiedono quali sono i concetti, come i greci, i Hashmonaim, gli Asmonei, i Maccabim, quali sono i loro simboli. È dentro l'uomo, ci sono queste parti, sono questi tipi di ego. Gli Asmonaim è l'ego che si trovano in me, nella testa, contro il collegamento, contro il portarsi avanti spiritualmente. I Romani sono stati anche così. I greci avevano la filosofia, i romani avevano il corpo. Magari leggiamo la citazione nella quale Rabash dice così: l'esilio è stato solamente riguardo alla spiritualità, quando i greci volevano imporre la loro filosofia al popolo di Israele. I greci, vale a dire filosofia, quando si vuol comprendere ogni cosa con l'intelletto che è esteriore. Allora, nei giorni degli Asmonei, vuol dire non entrare nel sistema solo dal di fuori. Io voglio solo leggere nel libro, voglio parlarne, non voglio entrare in questo sistema, non è vero, scusa? Allora nei giorni degli Asmonei, proprio quando ci sono gli Asmonei, vale a dire coloro che servono il Creatore, si vede che c'è il dominio dei greci. Questo vuol dire che ci si porta avanti verso il collegamento, verso la Spa. Allora noi vediamo quanto noi abbiamo in noi questi greci, l'indole maligna, queste forze che si portano contro. Allora noi scopriamo queste forze che sono guaste, che è l'indole maligna, Yetzer Hara, Ara, e allora facciamo questo Tariag Mitzvot, noi facciamo passare questi 613 desideri dal bene di me stesso al bene del prossimo, sì? E Rabash dice: i greci si sono messi insieme su di me nei giorni degli Asmonei. I greci sono la buccia, la clipa contro la santità, la kdusha. La santità è la distinzione di sopra la ragione. E i greci vanno proprio nell'ambito della ragione. I greci giungono proprio nei giorni degli Asmonei, vale a dire proprio quando l'uomo desidera procedere nella via della santità. Ci sono state anche delle altre domande? Proprio un'unica domanda a ognuno. Noi vogliamo fare una sera nell'ambito del movimento di garanzia di Arvut, di fare una sera assieme in pubblico, assieme. È una città speciale, in che modo farlo, ha chiesto lui. È una città speciale, Modena, anche nuova, anche in un livello rispetto ad Israele, c'è un buon posto, una buona situazione, può essere un esempio, è un gruppo abbastanza grande e forte. Come farlo? Fare molta divulgazione di materia alla popolazione, a interessarli rispetto a questo. Forse anche questo tavolo rotonda lo potremo vedere in vivo. Sarà esattamente come è stato in Afula, Cheder Azur. Lo potremo vedere nel canale 66. No, e con il... Perché non si può fare? Per mezzo del nostro canale 66, impossibile, perché lo fanno assieme a chi ha detto al comune, a questa città. Si parla dei problemi di quella città, ogni città ha i suoi problemi, e vedere come che è impossibile risolvere altro che con l'Arvut, per mezzo del quale noi risolveremo tutti i problemi. Questa sera, dice lui, è dedicata all'educazione. Allora potete invitare anche delle persone del nostro centro, perché abbiamo molta esperienza in questo. Io voglio sapere qual è la differenza. Hai detto che la Kabbalah non è simile alla... Il Rabash dice che il Mussar, quello che ha detto Mussar, cioè dire alle persone come comportarsi, il Rabash diceva che è un'educazione per le scimmie. Non mi ha dato la possibilità, mi ha proprio vietato... Io non ero abituato, non avevo l'abitudine di dare punizione ai miei figli, ma lui ha detto no, questo non si può fare, al massimo la cosa più forte che puoi fare è urlare o dirgli qualcosa. Una domanda sugli Hashmonaim, sugli Asmonai e i Maccabim. Io ho sentito una volta una sensazione, Hashon, ho sentito essere otto. come se avessero illuminato o dato della luce di Insof al popolo. Quando si parla di guerre è la guerra dell'indole maligna, non si parla della guerra interiore dell'uomo. Quello che si parla di questo mondo è una copia del mondo spirituale. Queste forze che provengono dal sistema spirituale, queste forze si diventano materia, si materializzano. Se tu vuoi fare qualche cambiamento, tu puoi influire solo in alto, solo dall'alto puoi fare questo cambiamento. Allora tutto cambierà. Io ho parlato di questo prima, tutto questo processo dell'evoluzione nostro. Noi ci siamo portati avanti per mezzo della forza che ci spingeva dal di dietro, e allora ci sviluppavamo così. Adesso siamo davanti a questo muro, questa forza ci stressa, ma noi non possiamo svilupparci perché abbiamo sempre ricevuto anche una sensazione di non sentirci bene e anche l'intelletto per operare, per stare meglio. Adesso noi percepiamo solamente le sofferenze, ma non sappiamo come far bene. Vedi cosa succede in Europa, non sanno cosa decidere su questa crisi, non sanno cosa decidere, non c'è nessuna soluzione di nessun problema, compreso il problema economico. Perché? Perché noi dobbiamo fare adesso, per la prima volta nella storia, noi dobbiamo fare un esercizio molto speciale. Noi ci troviamo qui, siamo noi. Vuoi cambiare? Stai male? Innalza la tua richiesta verso l'altro. Devi cambiare nell'alto questo equilibrio dal meno al più. Allora questo più che scenderà in basso cambierà il male nel bene. Non puoi fare niente in questo mondo. Questo mondo non è il mondo dell'azione, il mondo delle conseguenze, e queste forze che scendono dall'altro azionano il nostro mondo. Nel nostro mondo non c'è niente che nasce nuovo, solo per mezzo del fatto che noi possiamo invitare dall'alto una spa, un'influenza nuova, buona. Quindi rispetto all'educazione, rispetto a tutto, vuoi fare del bene, e solo riguardo al mondo superiore abbiamo terminato lo sviluppo del domenzo meachechai, dell'immobile vegetale e animale, e si parla che dal 1995 tu ti trovi già, dopo questo periodo, già da allora in poi lo sviluppo nel bene può essere solamente se tu fai in modo che sia bene per mezzo del sistema superiore. Tu devi collegare questi due mondi, il mondo che ci aziona, il mondo superiore, e il nostro mondo che è azionato, è il mondo inferiore. Noi che viviamo con voi in questo mondo, abbiamo passato la maggioranza della vita così, noi percepiamo che tutto si è svolto così. Noi continuiamo la nostra vita che viene e va, è la vita che ci muove, non siamo noi che muoviamo la vita. Sì, questa. Per prima cosa, sono molto onorata di essere qua. Io vengo dal Canada e sono ospite qua. E buona festa di Hanukkah. E anche al Rav, perché il Rav sa che c'è anche la gioia che è Shabbat, Milah e Kodesh. Abbiamo questa festa, una festa gioiosa. Ho sempre chiesto a me stessa, quando ho insegnato in Canada, non si parla dell'odio fra i fratelli, c'erano degli, l'odio fra gli fratelli, no, si tratta di ebrei che hanno combattuto con ebrei. Era un periodo molto triste nella storia. In che modo si atteggia la Kabbalah a questo, all'odio fra fratelli? Si dice che persino nella guerra di Gog e Magog, speriamo di passare queste guerre in modo interiore, non in modo esteriore. Quello che abbiamo passato Hanukkah e Purim, noi dobbiamo solamente passarli in modo interiore. Però l'ultima guerra del collegamento di Hanukkah e Purim assieme, la fine della correzione, che è chiamata la guerra di Gog e Magog, c'è una grande possibilità di passarlo, buono, di passarlo anche in una correzione interiore, non in una forma esteriore. Anche lì è scritto in Daniel e in molti profeti, anche Ramban scrive di questo, che ci saranno molti ebrei che giungeranno a combattere contro Israele. Cosa si può fare? Cerchiamo di poter correggere queste cose prima dentro di noi, allora non ci saranno queste cose esteriori, perché l'esteriorità è una copia dell'interiorità. Internet, ultima domanda forse? Dan, continuano a chiederci su Hanukkah. Oedit Amen chiede: ci sono delle luci speciali nel periodo di Hanukkah? Sì, dato che il nostro mondo è proprio il mondo superiore e questo è il mondo inferiore, tutto ciò che viene dall'alto si svolge in basso. Allora in questi periodi ci sono dei tempi di bene e di male. Il tempo di Hanukkah è un periodo positivo, anche Hanukkah, Purim sono periodi molto belli. In opposizione a questo, in basso ci sono i giorni della distruzione. Questi però sono periodi belli, periodi di luce. Noi dobbiamo usarlo, anche studiando, anche nel nostro atteggiamento rispetto a questo. Mi chiamo Anfangenberger, vengo da Tel Aviv, faccio parte del gruppo di Bnei Baruch Romania. Ah, oggi abbiamo persone, abbiamo proprio persone che vengono da tutte le parti del mondo. E ciò, io traduco online, faccio parte di un gruppo che una che sta, e noi traduciamo simultaneamente la nostra la mia domanda, c'è la possibilità che lei può giungere anche a Bucarest? E sono solo 2 ore di differenza, di lontananza in volo. Io già da tempo che prometto alle persone della Romania di giungere lì, ma non è ancora riuscita. Non è, devo passare già così 8 nazioni, ma sì, dice lei, ma noi parliamo tanto di un miracolo. Assieme alla Hanukkah, migliaia di persone festeggiano il Natale. Io giungo molte volte in Romania e percepisco che non so niente di Gesù Cristo, di cosa ne parla la Kabbalah al-Rabash. La Kabbalah giunge dal primo uomo, Adam Arishom, 5772 anni fa. Allora l'umanità non ne parlava. Il primo libro di Kabbalah che è stato scritto dal primo uomo, Raziel HaMalach, è di allora. Dopo c'è il libro di Avramo, nel 3800 anni fa. E poi c'è tutta la nostra storia quando noi siamo stati in esili e in redenzione fino alla distruzione del secondo tempio, c'è stata solo la Kabbalah, escluso un po' di fedi diversi. Io parlo della storia. Il periodo della saggezza della Kabbalah si è chiuso nel secondo centesimo, forse meno, prima della, quando è stato scritto il libro dello Zohar, è stato occultato e con questo tutto si è tranquillizzato. L'Ari non si è taggerato, non ha scritto su niente, escluso che sui mondi superiori, quando ha scritto. E così anche tutto il resto dei cabalisti non avevano nessun atteggiamento verso le fedi, le religioni, parlavano solamente del mondo superiore, della correzione dell'anima. Rispetto alle cose che succedono in questo mondo, loro non hanno scritto niente. Anche la saggezza della Kabbalah si atteggia solamente a ciò che l'uomo fa, non si atteggia a quello che fanno, alle mitzvot che fanno in questo mondo i precetti e gli ebrei. No, ma si parla delle mitzvot, del fatto della saggezza della Kabbalah, che secondo la regola di ama il tuo prossimo come te stesso, non si atteggia a ciò che succede in questo mondo. Non c'è un atteggiamento perché tutte le religioni sono in questo mondo e parlano alle persone di questo mondo, gli danno, diciamo, un rafforzamento psicologico. Io non le annullo assolutamente. Il Bala Sulam scrive che ognuno, anche quando corregge la sua anima, può giungere nella sua religione e mantenere i suoi usi, però la correzione dell'anima non c'entra con questo. Noi ci atteggiamo alle religioni come a tipi di cultura che sono state create dall'uomo e li usa. Rav Lightman, noi ci avviciniamo al termine, magari facciamo un compendio di quello che abbiamo studiato stasera, in che modo si può l'uscita, la nostra uscita dal mondo buio al mondo illuminato, aggiungere la luce, che noi dobbiamo accendere la luce. È solo per mezzo del fatto che noi ci colleghiamo assieme. Allora abbiamo un cli, invece un vaso invece di punti singoli, e quando noi ci colleghiamo assieme noi formiamo questa forza di un unico desiderio reciproco, di un collegamento reciproco, nel quale incomincia ad azionare questa luce di Ashpada Dit, di influenza reciproca, di amore. Questa luce che all'inizio è una luce debole, la luce di Hasadim, la luce di Hanukkah, che è chiamata una luce spirituale, vederlo ma non usarlo, non si può ancora usare col nostro desiderio di ricevere, è il primo collegamento fra di noi che ci apre gli occhi e noi vediamo in che mondo noi esistiamo. È proprio come in un film, improvvisamente boom, si rivela e tu scopri che il nostro mondo non è il mondo, c'è un sistema diverso, tutto nuovo, tutto diverso, e noi ci troviamo in dimensione diversa. Noi siamo in dimensioni che sono chiamati l'uomo, il sistema dell'Adam, di Adamo, e dalla la sensazione del mondo vero, la sensazione della vera natura, questo è chiamato Hanukkah, che per il momento è solo una sosta. Hanukkah, hanno sostato qui, e dopo c'è un altro livello nel quale noi giungiamo alla termine della correzione. Speriamo almeno di uscire di questa uscita, di riuscire a meritarlo quest'anno. Siamo in una buona situazione, cerchiamo di riuscirci. Grazie a tutti voi e buona festa di Hanukkah a tutti. Cantiamo assieme qualcosa.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שלך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שלי, והגשם שלך זה הבית שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שלי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע,